Buonasera a tutti, siamo qui per il piano esecutivo, per l'incontro partecipativo riguardo il piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 1204 Castel di Leva. Con oggi chiudiamo 5 incontri che abbiamo fatto nei relativi municipi, ottavo, diciottesimo, diciannovesimo, tredicesimo e voi, e che riguarda le prime 5 delibere riguardanti i nuclei che sono stati avviati il procedimento per gli espropri o comunque per gli avvisi delle aree pubbliche oggetto di quella previsione il 28 dicembre del 2011 e siamo qui appunto per la cosiddetta partecipazione che è prevista dal regolamento. Questo incontro infatti è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo del 2006. L'atto sottoposto alla procedura espropriativa è appunto, come dicevo prima, il piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva numero 12.04, denominato Castel di Leva. Contributi iscritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza, dove sono qui le nostre colleghe. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria e i contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti in questo documento di partecipazione predisposto e curato da me, responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto anche dall'assessore all'urbanistica, è allegato alla proposta di delibera che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. L'iscrizione per il proprio intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi vanno registrati per poi essere sintetizzati e inserire nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della Presidenza. Inoltre, gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica, in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo, chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco di interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio, dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi stessi. L'amministrazione di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree si configurano spesso come interi quartieri. Ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, i cosiddetti toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei di zona F1, operata dal PRG nel 62, e quella relativa ai 74 nuclei di zona O, di cui alla variante al PRG del 1983. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel febbraio 2008, ha individuato 71 di questi nuclei, cosiddetti toponimi, che sono definiti all'articolo 55 delle norme tecniche di attuazione, inseriti all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle NTA di PRG come zone territoriali omogenee di tipo B, completamento, di cui al decreto interministeriale 1444 del 68. Tali nuclei, che hanno interessato una superficie di circa 2.000 ettari, riguardano in termini di abitanti stanze circa 81.000 abitanti, di cui 72% già insediati e il 28% da insediare una volta che il piano sarà approvato e sarà attuato. Quindi l'attuazione di questi nuclei di edilizia è subordinata all'approvazione di un piano di recupero urbanistico che è relativo a ciascun nucleo. Con la delibera 122 del 2009 sono state approvate le linee guida per la redazione di questi piani, contemperando il lavoro svolto nel territorio dalle associazioni dei consorzi di autorecupero nei precedenti 15 anni, con l'esigenza di accelerare l'approvazione dei piani e dare una necessaria risposta ai bisogni di riqualificazione della periferia romana. I punti di forza che hanno guidato queste, che hanno, sono stati introdotti dalle linee guida che hanno guidato verso, riteniamo, una più giusta pianificazione di recupero, li ricordo, che sono l'incentivo alla partecipazione della pianificazione dei cittadini. Significa che i consorzi possono acquisire la titolarità di soggetti proponenti quando raggiungono e superano almeno il 75% del valore relativo all'imponibile catastale esteso all'intero piano. Significa che più dei tre quarti dei proprietari hanno dato il mandato a redigere il piano e a presentarlo all'amministrazione. Questo incentivo consiste in uno sconto sui contributi straordinari, che sono oneri da versare al momento del permesso di costruire in aggiunta a quelli ordinari della Bucalossi. Un altro dei punti di forza è stato quello dell'equilibrio economico di ogni singolo piano. Almeno il bilancio rispetto alle opere di urbanizzazione primaria ancora da realizzare. E questo previa una valutazione da parte dei progettisti, un'analisi da parte dei progettisti, andava fatto introducendo dei parametri in modo che l'effetto sia comunque la densificazione dell'abitato per ottimizzare i servizi, le risorse e l'uso del territorio. È stata anche prevista una perequazione estesa a tutte le proprietà che devono ancora realizzare attraverso una variazione del contributo straordinario. Infatti abbiamo legato la cessione delle aree pubbliche in modo inversamente proporzionale al contributo, cioè più coloro che cedevano più aree ovviamente corrispondentemente pagavano meno contributi straordinari. Questo ha fatto sì che ha reso convenienti le cessioni delle aree pubbliche e quindi faciliterà ovviamente l'acquisizione e l'attuazione del piano stesso e nello stesso tempo, avendo anche introdotto corrispondentemente l'obbligo di un indice medio fondiario minimo esteso a tutte le proprietà libere del piano che devono realizzare, ha fatto sì che si evitassero che la perequazione fosse estesa soltanto in termini di cessione a ogni lotto, che se fosse stato fatto così avremmo avuto che ogni lotto, sì, è vero che cedeva equamente la propria parte, ma avrebbe ceduto inevitabilmente, vista la tipologia presente in queste aree, i 200-300 metri, che però non avrebbero riqualificato e non ci avrebbero permesso di ottenere quelle aree a standard che servono per riqualificare quelle aree destinate a verde, quelle aree a servizi. Avremmo avuto soltanto un'infinità di piccoli parcheggi frontistanti i lotti. L'aver introdotto questo indice fondiario medio ha fatto sì che le aree fossero concentrate e fossero messe soltanto fossero previste nei luoghi più opportuni e ove necessario, senza preoccuparsi che tutti cedessero per non creare sperequazioni, perché, ripeto, l'equilibrio si ottiene per coloro che non cedono attraverso un maggiore onere relativo al contributo straordinario. Tra i parametri ricordo pure che abbiamo previsto un limite massimo delle aree pubbliche a standard per verde servizi e parcheggi pari a 26. Questo è stato fatto per evitare che i piani si ampliassero seppur per aree pubbliche e comunque il rispetto minimo dei 22. Tutto questo in termini di standard afferenti le volumetrie o le SUL che siano relative alle destinazioni di tipo abitative, perché per quanto riguarda le destinazioni non abitative le norme tecniche, il rispetto è quello che prevede le norme tecniche e sono per i parcheggi pari a 10 metri di SUL per ogni 10 metri di parcheggio per ogni 10 metri di SUL, 4 metri di verde pubblico ogni 10 metri di SUL. Il piano esecutivo di Castel di Leva ricade nel 12° municipio, insiste su un settore urbano nel settore sud di Roma Capitale, collocato a ridosso di via Castel di Leva, strada parallela al grande raccordo anulare e che collega la via Laurentina e via Ardeatina. L'ambito di riferimento risulta interessato da tessuti edilizi sorti spontaneamente, aree interne al print Castel di Leva Vallerano e alcuni residui di aree agricoli. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema di mobilità in termini di viabilità, di trasporti pubblici e parcheggio, a cui si aggiunge anche la mancanza di luoghi di aggregazione e spazi pubblici e delle indispensabili opere di urbanizzazione, soprattutto quelle secondarie. Quindi si è definito nel piano una rete principale, una rete viaria principale e secondaria in grado di garantire un valido collegamento con le infrastrutture di livello urbano del tessuto del contesto circostante e soprattutto l'individuazione di idonee aree per servizi verde e parcheggi pubblici. Il piano è stato redatto in coerenza a quelle linee guida di cui facevo riferimento, allegate e contenute nella delibera 122 del dicembre del 2009. La superficie del nucleo di PRG approvato è di circa 92,09 ettari. In particolare per quanto riguarda gli abitanti totali interessati, abbiamo abitanti stanze 4.655 abitanti, di cui circa più del 60% già insediati, un 40% ancora da insediare, di cui un 4% degli abitanti da insediare riguardano i comparti fondiari pubblici, che sono comparti che nelle linee guida sono stati previsti come aree pubbliche che vengono ceduti gratuitamente parimenti a tutte le altre aree pubbliche destinate a verde servizi e parcheggi e che consentiranno di reperire quelle risorse per attuare il piano e le opere primarie e secondarie mancanti. Il piano prevede aree fondiarie di edificazione diretta in cui verrà rilasciato il permesso di costruire e zone di edificazione indiretta dove quel permesso di costruire verrà rilasciato ma subordinatamente alla cessione gratuita delle aree pubbliche previste nel comparto stesso, comparto che perimetra un insieme di proprietari e che sono i comparti stessi che poi permettono quella, quella diciamo concentrazione di superficie necessaria per, soprattutto per, di cui hanno bisogno i servizi e il verde pubblico. Di questi comparti ne sono stati previsti 14 nel piano in specie, che complessivamente rappresentano più del 28% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo e con una cessione di circa una cessione di aree pubbliche corrispondente a circa il 60% di quelle totali previste nel piano. È stato previsto un incremento dell'indice rispetto a quello massimo previsto dalla norma, e per questo motivo il piano sarà anche in variante, che da 0,40, previsto, ripeto, massimo per i lotti liberi fino a 1000 metri quadrati, è stato portato a 0,50. Questo era uno dei parametri che consente il raggiungimento di quel bilancio di cui facevo bilancio economico di cui facevo cenno tra i principi delle linee guida, e corrispondentemente anche l'indice FE medio è stato previsto più alto, pari a 0,80, uguale al minimo di 0,80. Indice fondiario medio che è relativo a tutti i lotti liberi, esclusa le aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa dei comparti stessi pubblici. Di questi comparti pubblici ne sono stati previsti due, per una SUL complessiva di 8.442, con destinazione 90% abitativa e 10% non abitativa. L'aver previsto i comparti fondiari pubblici fa scaturire a tutti i lotti liberi un ulteriore diritto edificatorio di 0,022 metri cubi metri quadrati rispetto a quella volumetria di cui facevo cenno prima. E questo è un diritto edificatorio spettante a ciascun lotto libero. La percentuale dell'imponibile catastale dà la titolarità di soggetto proponente, desunta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto stesso consegnato dal consorzio, è rappresentato dal 78,40% dell'imponibile catastale, quindi superiore al 75%. Per l'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale non è stato necessario verificare il pareggio di bilancio attraverso gli altri punti previsti dal terzo comma dell'articolo 13 delle linee guida. Anche a seguito dell'incremento dell'indice di fabbricabilità, ovviamente c'è una conseguente maggiorazione del contributo straordinario, che passa dal 50 al 60%, contribuirà ad incrementare le risorse per realizzare le opere. Nel piano sono previste 8 ettari e mezzo circa di strade pubbliche e verde di reto stradale. Per quanto riguarda le aree pubbliche a standard per le destinazioni abitative, abbiamo un fabbisogno relativamente al verde di metri quadrati 47.665, 4 ettari e 8 circa, con una dotazione di 10,19 rispetto a 9,50 minimo. di servizi pubblici, poco più di 3 ettari, con una dotazione di 6,54 metri quadri ad abitante rispetto a 6,50 minimo, parcheggi pubblici per metri quadrati 34.625 con una dotazione di 7,40 metri quadri abitanti rispetto al minimo di 6 previsto, per complessivi 112.877 metri quadrati ed una dotazione di 24,13 complessiva metri quadri abitanti, la quale dotazione inferiore ai 26 soddisfa anche le volumetrie aggiuntive che sono previste per incentivare le cessioni anticipate. Quelle cessioni, questo anche era un altro incentivo previsto, un parametro incentivante previsto dalle linee guida per accelerare il processo di recupero urbanistico e quindi prevedere le cessioni già nel primo e nel secondo anno dall'approvazione del piano. Questi ulteriori 330 abitanti porterebbero quella dotazione di standard di 24 a 13 a 22,61, comunque superiore al minimo di 22. Per quanto riguarda invece le aree pubbliche per le destinazioni non abitative, abbiamo, nel rispetto delle norme tecniche PRG, abbiamo complessivamente metri quadrati 23.247, di cui 16.605 per una dotazione di 10 metri quadri di parcheggi pubblici ogni 10 metri quadri di suola abitativa e metri quadrati 6.642 con una dotazione pari a 4 metri quadrati di verde pubblico per ogni 10 metri quadrati di suola sempre non abitativa. La quantità totale di aree pubbliche, quindi interne al piano esecutivo, risultano essere complessivamente di più di 24 ettari, comprendenti anche quelle del comparto fondiario pubblico poco superiore a 2 ettari. In relazione allo stato di fatto delle opere pubbliche, delle opere di urbanizzazione già presenti nel piano, ci risulta che la rete viaria pubblica con le aree a parcheggi, la raccolta delle acque meteoriche e la rete di illuminazione pubblica è ancora da completare, così come da completare la fognatura delle acque nere. Non sono presenti aree a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda la verifica dell'eventuale pareggio di bilancio tra i costi delle opere di urbanizzazione primarie mancanti e le risorse messe a disposizione, possiamo dire che intanto ovviamente questi costi e queste risorse sono presunte, stimate e desunte dall'elaborato numero 10. Ed hanno ovviamente un valore indicativo in quanto, per esempio, per i costi nel piano urbanistico non sono allegati i progetti delle opere pubbliche, quindi i computi metrici e soltanto una volta approvato il piano e con l'approvazione di queste opere pubbliche contestualmente ci sarà anche il finanziamento e la possibilità quindi scatta, diciamo, l'impegno di spesa, ecco, tanto per capirci. Ciò nonostante abbiamo stimato, primo perché questo elaborato di previsione massima è un elaborato che la legge urbanistica è tra quegli elaborati che la legge urbanistica prescrive, insomma, di essere corredati a uno strumento attuativo. E che poi le linee guida, diciamo, ne prendono spunto per farne uno dei principi relativi all'autosostenibilità economica. Sinteticamente, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primarie, ci risulta che stimando costi di espropri relativamente a un 20%, quindi stimati un 20% di persone che si ostinerebbero, noi ci auguriamo di no, si ostinerebbero a non cedere gratuitamente. Quindi mettendo anche queste ipotesi e aggiungendo quelle presunte stime delle opere, abbiamo un totale complessivo di costi per la primaria di 23.644.000 e spicci circa. Mentre, tanto per avere un parametro di riferimento, per quanto riguarda la secondaria, abbiamo che complessivamente per la realizzazione occorrerebbero 17 milioni 120 e qualcosa. Le risorse disponibili, ancora disponibili, che sono quelle degli oneri di urbanizzazione relativa alle primarie e secondarie delle concessioni in sanatoria ancora da ritirare, relativa agli oneri dei permessi di costruire della Bucalossi, dei contributi straordinari, ovviamente da rilasciare, perché queste cose, salvo le concessioni in sanatoria, i permessi di costruire vengono rilasciati soltanto ad esito del piano approvato, e considerata anche i proventi di un'eventuale cessione in proprietà dei comparti fondiari pubblici, quindi come se l'amministrazione, invece di fare una sua, invece di portare una volumetria di housing, eccetera, ha pensato di mettere a bando e per ricavarne proventi e quindi risorse, avremmo un totale di risorse ancora disponibile di 31.711.000 circa. Quindi la differenza tra le totali, tra le risorse di 31 milioni e 700 eccetera, e il totale dei costi presunti della primaria di 23.600, avremo, rispetto a quel bilancio a cui faceva riferimento la delibera 122, avremo un bilancio positivo. E per quanto riguarda il parametro da riscontrare in termini di costi, di rapporti tra costi delle opere primarie e territorio, ci risulta essere di 204.000 circa euro ad ettaro, inferiore a quello che noi ritenevamo quello massimo di 400.000 ad ettaro. Il piano esecutivo è un piano invariante, ai sensi dell'articolo 4 della 36. E vista la titolarità che ha acquisito, perché è maggiore del 3 e 3 quarti, è un piano che possiamo considerare di iniziativa pubblica su sollecitazione privata, come è stata definita sempre nelle linee guida stesse. Due parole riguardo l'iter, tanto per chiarezza, spesso è una domanda che mi si fa, e anche sui tempi. Contiamo entro questa settimana, diciamo entro i prossimi giorni, di liquidare dall'ufficio, firmate dal capo dipartimento, dal direttore area, da me e dall'assessore, cinque deliberazioni, le quali, per ogni nucleo ovviamente, ogni delibera va al segretariato generale, che ha la competenza per la vigilanza. Il segretariato generale la invia in giunta per quello che si chiama la decisione di giunta, che è l'atto preliminare della deliberazione. Questo immaginiamo che la prossima settimana possa avvenire per queste cinque delibere, per cui anche la vostra. Questo è presuntivamente quello che mi sento di dire, ovviamente poi sono decisioni politiche sui tempi, quello che vorrà fare il sindaco, la giunta, gli assessori. La giunta, dopodiché la giunta la invia al municipio, il quale dovrà dare un parere obbligatorio, non vincolante nei termini, normalmente 20 giorni, e poi questa delibera, prima di andare al consiglio, all'Assemblea Capitolina, dovrà andare in commissione consiliare urbanistica preventivamente. Io spero, diciamo, che questo avvenga entro ottobre, penso, presumo, visto anche, forse anche qualche giorno prima. Ovviamente bisognerà mettere in fila tutti questi tempi, ci auspichiamo che il Consiglio Comunale si sia diciamo, tolto di tutte quelle delibere, oneri e quant'altro sta vivendo in questi giorni, compreso il bilancio. Una volta deliberato, la delibera di adozione rientra in ufficio, noi la pubblicheremo ai sensi della legge urbanistica, mi sembra che sia l'articolo 15. Immagino che perverranno osservazioni o opposizioni, auspichiamo di no, ma insomma potranno pervenire. E forse sarà quello il giusto momento magari per valutare anche quelle eventuali osservazioni che fossero pervenute già all'avvio del procedimento e magari che qualcuno già oggi possa fare osservazioni, perché in quel momento noi avremo sicuramente una visione più completa di tutte le istanze pervenute e quindi se possiamo migliorare quello che il piano è adottato, insomma, lo facciamo ben volentieri. È chiaro quindi che ogni modifica a seguito di osservazioni e opposizioni pervenute accolte comportano modifiche al piano e che va quindi rideliberata la cosiddetta delibera di controduzioni. Solo successivamente a questa delibera di controduzioni, e ovviamente nel frattempo si saranno acquisiti tutti quei pareri che nel frattempo abbiamo inviato per questi piani, i pareri relativamente alla verifica da soggettabilità VAS, che auspichiamo che si fermi alla sola verifica senza che ci si chieda ulteriori elaborati tipo il rapporto ambientale e quant'altro, che instaurerebbe un'ulteriore procedura oltre che un maggiore impegno su elaborati da produrre alla Regione Lazio. E soprattutto anche per quanto riguarda il parere che nel frattempo immaginiamo sia reso relativamente al geologico vegetazionale e alla microzonazione sismica. Nel frattempo, per quanto vi riguarda, credo che ci sarà anche, no, credo ci sarà necessità di un parere anche della Regione, Ministero, relativamente ad alcune aree, seppur destinate a pubbliche, verde pubbliche e parcheggio per la maggior parte, ma ricadenti all'interno del decreto Bondi. Quindi avremo anche, diciamo, il parere reso da tali uffici. E ovviamente tutti questi pareri dovranno pervenire e saranno contestualizzati all'interno di questa delibera di controduzione. Una volta collazionata e approvata dall'Assemblea Capitolina questa delibera, rientra in ufficio e la inviamo alla Regione Lazio, che la approverà definitivamente, previa ovviamente un'istruttoria tecnica e quant'altro, con apposita delibera di giunta regionale in quanto è variante ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 36 dell'87. E solo a quel punto, una volta approvato il piano, insomma, si potrà attuare, quindi si potrà completare l'edificato esistente attraverso i permessi di costruire rilasciati l'introito da parte dei consorzi presenti a opera scompito, l'introito di quegli oneri sia ordinari bucalossi sia straordinari, che con l'approvazione dei relativi progetti delle opere pubbliche che forniranno presso gli uffici dell'attuale assessorato che era l'ingegner Martinelli, poi si potranno realizzare in conformità a quanto è stabilito nel piano esecutivo stesso tutte quelle opere che praticamente contribuiscono a questo recupero urbanistico. Grazie dell'attenzione. Do a voi la parola se c'è qualcuno iscritto a parlare.